titolo di questi pensieri è Nel nome di Gesù. Non ci eravamo messi d'accordo io e Pietro, lo spirito è uno. Volevo leggere da Colossesi 3, versetto 1. Colossesi 3, 1. Fino alla fine, fino al 17. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'anima alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste. E la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figlioli della disubbidienza, e in quelle camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, maldicenza, e non vi escono di bocca parole disoneste. Non mentite gli uni agli altri, già che avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco e giudeo, circoncisione e incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo e ogni cosa in tutti. Vestitivi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda, se uno di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose vestitevi della carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E qualunque cosa facciate, in parola e in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Amen. Mi ha fatto veramente riflettere questo capitolo, perché inizia ricordando chi siamo in Cristo, inizia ricordando che siamo nuove creature, che abbiamo una nuova vita, inizia ricordando che siamo chiamati per questa nuova natura che abbiamo a ricercare le cose di sopra. Inizia così: ricercate le cose di sopra, e finisce con fate ogni cosa nel nome di Gesù. Quindi proprio dice l'apostolo, di esorta a cercare le cose di sopra, ma ci dice anche come fare, e lo vedremo assieme. Vedremo cosa significa fare ogni cosa nel nome di Gesù, vedremo come si fa ogni cosa nel nome di Gesù, vedremo quale ricchezza abbiamo già nel nome di Gesù, quale gloria ci ha donato il Signore, donandoci quel nome meraviglioso, il nome che è al di sopra di ogni nome. Quindi parla a noi che siamo morti in Cristo, a noi che siamo eletti, a noi che saremo, dice questo capitolo, manifestati con Lui in gloria. Parla proprio a noi, ai figli di Dio, a coloro che hanno ricevuto l'eredità dello Spirito Santo. È detto che Cristo è ogni cosa in tutti. Cristo è ogni cosa in tutti. Ci dice questa parola che siamo morti in Lui, Cristo, da quando siamo morti, da quando siamo nascosti, da quando siamo stati nascosti in Lui, Cristo è ogni cosa in tutti. Vedremo che noi non siamo nulla da noi stessi, come dice questa parola. Non c'è giudeo, non c'è greco, non c'è sciite, libero, schiavo, non c'è, non, come dice Prima Corinzi al capitolo 1, io sono di Paolo, io d'Apollo, io di Cefa, io sono questo, io sono quello. Cristo, Cristo è ogni cosa in tutti, ma Cristo è ogni cosa, Cristo è ogni cosa in tutti. Quindi il suo nome è nostro, noi siamo suoi, il suo nome è stato donato a noi, il suo nome è invocato su di noi, dice Giacomo. Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è invocato su di voi. Il nome di Cristo è nostro, Cristo è nostro e noi siamo di Cristo. Noi siamo nascosti in Lui. Noi, il Padre ci vede in Cristo. Quindi questa nuova creatura che è nascosta in Cristo è una nuova creatura. Come nuova creatura vedremo che è proprio naturale fare le cose della nuova natura. E per questo la parola al versetto 17 conclude dicendo: fate ogni cosa nel nome di Gesù. Vedremo che è proprio naturale. Come nella natura vediamo alcuni esempi di questo tipo. Mi viene in mente una farfalla, per esempio, una nuova creatura che smette di fare le cose della vecchia natura. Smette, non può nemmeno riuscirci qualora volesse, perché è una nuova creatura, fa le cose di una nuova creatura. Vedremo che è proprio naturale fare le cose come una nuova creatura, perché tali siamo. Quindi la nuova creatura non si impegna più per ciò che perisce. Vedremo cos'è questo ciò che perisce. Lo scopo del Signore nell'averci donato il nome di Gesù è quello di dare gloria a se stesso, e lo possiamo vedere nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 13. Costruirò proprio i miei discorsi su questo nome del Signore Gesù, nel nome che ci è stato donato. Giovanni 14, versetto 13. E quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Quindi il nome di Gesù ci è stato donato, lo abbiamo visto prima. Il nome di Gesù è nostro, ci è stato donato. Noi siamo nascosti in Lui. A quale scopo ci è stato donato questo nome? È chiara questa parola. Lo scopo è quello di dare gloria a Dio attraverso Gesù. Attraverso questo nome diamo gloria a Dio. Ci è stato donato affinché il Padre sia glorificato. Proprio questo è lo scopo di Dio nell'averci dato il suo nome. Ricevere gloria dal suo nome, da qualunque cosa viene fatta in Cristo, nel suo nome. Vedremo cosa significa nel suo nome. Io ti ho dato questo nome per dare gloria a me. Il nome di Gesù mi è stato donato per dare gloria al Padre e al Figlio. Quindi, avendo noi una nuova natura, quale sarà lo scopo della nuova natura, lo scopo dei figli di Dio? Quale sarà lo scopo della nuova natura essendo in Cristo? Chiaramente lo scopo sarà quello che aveva anche Gesù. Lo scopo di una nuova creatura è giustamente dare gloria a Dio, che tutta la gloria vada a Dio, che ogni cosa sia fatta per la gloria di Dio. Volevo leggere il primo versetto del Salmo 115, primo e secondo versetto, proprio per identificare nella parola, perché io posso dire tante cose, ma la parola dice che la gloria, il desiderio di Dio di dare gloria a se stesso attraverso il figlio, il desiderio di un figlio di Dio giustamente sarà quello di dare gloria al Padre. Salmo 115. Non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. Perché direbbero le nazioni: dov'è il loro Dio? Quindi lo scopo di un figlio di Dio, chiaramente, lo scopo della nuova natura è necessariamente, naturalmente, come abbiamo fatto l'esempio prima, in natura, della farfalla, che ha una nuova vita, il nuovo scopo è naturalmente quello di dare gloria a Dio. Lo scopo di un figlio di Dio è dare gloria a Dio Padre, a Gesù, nel suo nome. E quindi la preoccupazione qui del salmista è certamente essere liberato, ma lo scopo che c'è dietro, che c'è proprio nel profondo dello spirito, lo scopo del salmista è che Dio riceva gloria. Quindi non vuole essere liberato per se stesso, non cerca la sua gloria, non cerca nella sua vita, nella sua nuova natura, per se stesso ogni motivazione per ricevere qualcosa da Dio al di fuori del fatto che la gloria deve andare a Dio Padre, deve andare a Dio, deve andare a Lui. Quindi lo scopo di un figlio di Dio è necessariamente, è naturalmente, che tutta la gloria, in ogni cosa, in ogni vicissitudine, perché in questo salmo si invoca liberazione, ma liberazione per dare gloria a Dio, perché la preoccupazione era quella di non, che Dio non perdesse la sua gloria. Quindi, Signore, mi ha proprio voluto dire, ma per cosa preghi? Per le tue faccende o perché in ogni cosa sia proprio fatta la mia volontà e la gloria vada tutta a me? Come vedremo, non possiamo adempiere la parola di Dio se non nel suo nome. Il credente non può fare nulla se non nel nome di Gesù. Lo vedremo assieme, non lo dico io, lo dice la parola di Dio. Nulla se non nel suo nome. Niente, niente, non possiamo fare assolutamente niente se non per suo nome, per il suo nome e per dare gloria a Lui. Questa parola, quella che abbiamo appena letto, possiamo provare a compierla per le nostre forze, ma non riusciremo. Possiamo provare a prendere come esempio Proverbi 3, una parola eccellente, una parola forte, dura. Come faremo ad adempiere Proverbi 3? Riconoscile in tutte le tue vie. Come faremo a riconoscerle in tutte le tue vie? Vedremo che la parola di Dio si adempie solo in Cristo, solo nel suo nome. Quando ci troviamo davanti a delle vicissitudini, a dei nemici o a qualunque cosa da fare, dovesse pure essere mangiare, bere, predicare, evangelizzare, vedremo che ogni cosa noi possiamo farla solo nel nome di Gesù. Quando Davide ebbe dei nemici, molte situazioni, invocò il nome del Signore, per il suo nome sconfisse i nemici. C'è un esempio perfetto in 1 Samuele 17, quando Davide va davanti al gigante. Volevo leggerlo per fissare proprio, per iniziare a vedere assieme che non possiamo fare nulla se non nel nome di Gesù, nulla. 1 Samuele 17,45, com'è? Come un credente affronta le vicissitudini della vita? Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, dell'Iddio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Nel nome di. E ancora una volta la preoccupazione qual era? Che Dio era stato insultato. Che tu hai insultato. Ancora una volta il cuore della nuova natura desidera che tutta la gloria vada a Dio nel nome di Gesù, perché tu l'hai offeso. Quindi c'è questo cuore, c'è questa nuova natura che desidera proprio che tutta la gloria vada a Dio. Non possiamo fare nulla se non nel suo nome. Non possiamo nemmeno ringraziare. Efesini 5,20. Lo prendo io che facciamo prima. Rendendo del continuo grazie d'ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Nemmeno ringraziare. Se non possiamo fare quello che è minimo, come possiamo pensare di poter fare le cose grandi? Non possiamo nemmeno ringraziare, ci viene detto qui in Efesini. Rendendo grazie per mezzo del nome di Gesù. Nemmeno ringraziare possiamo. Nel nome di Gesù si battezza un'anima. È pieno di questi esempi negli Atti. Nel nome di Gesù si insegna. Paolo, è ripetuto più volte in Atti, insegnava nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù insegniamo, battezziamo, evangelizziamo. Paolo è scritto, quando Barnaba lo portò a Gerusalemme, diceva: ha evangelizzato nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù si evangelizza. Non possiamo fare niente se non nel suo nome, nemmeno predicare la parola di Dio, nemmeno evangelizzare nel nome di Gesù. Speriamo, è scritto: nel nome di Gesù le genti spereranno. Se abbiamo capito veramente questa parola, noi non possiamo sperare un bel niente, avere certezza di un bel niente se non nel nome di Gesù. E lo abbiamo visto con la nostra fede, la speranza, cioè la certezza, l'abbiamo avuta nel nome di Gesù. Quindi tutte le certezze, tutte le opere buone che Dio ha innanzi preparate, le compiamo nel nome di Gesù, tutte le opere. Non ce n'è una che possiamo compiere al di fuori del suo nome, nessuna, nessuna. E se non possiamo fare ciò che è minimo, figuriamoci ciò che è grande. Cosa disse Pietro? Guarigione, aiuto. Cosa disse Pietro a colui che venne a lui chiedendo del denaro? Io non ho niente. ma siccome ho qualcosa che è molto più di niente, quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, Cristo il Nazareno, cammina. Quello aveva solo quello, aveva il nome di Gesù. Pronta a utilizzarlo, perché il nome di Gesù, vedremo, è potente, è glorioso, è forte. Nel nome di Gesù riceviamo. Quello che chiederete nel mio nome, io lo farò. Riceviamo. Ci riuniamo nel nome di Gesù, non ci riuniamo in un altro nome. Niente, non possiamo fare nulla se non nel suo nome. E infatti è nel nome di Gesù che è scritto che si inginocchia ogni potestà, nei cieli, sulla terra e sottoterra. È nel nome di Gesù. Quindi se tutto si inginocchia al nome di Gesù, come possiamo pensare che in questa vita, in questo tempo, si inginocchi qualcosa davanti a noi nel nostro nome, se non nel nome di Gesù? Ogni cosa nel nome di Gesù. Quando gli apostoli cacciavano i demoni, era come se, lo faceva Gesù stesso. Vedremo cosa significa nel nome di Gesù. Lo faceva Gesù. Quando noi facciamo qualcosa nel nome di Gesù, lo sta facendo Gesù. Lo vedremo assieme. Quindi gli apostoli operavano per la forza di Gesù, per la potenza di Gesù, per la gloria di Gesù, con tutte le sue virtù, con tutta la sua autorità. Quindi quando noi usiamo questo nome in preghiera, quanto forte, quanto grande, quanto potente, quanto gloriosa sarà quella preghiera, quanto salirà al cielo, è naturale, è potente il nome di Gesù. Il Signore ce l'ha donato affinché lo utilizziamo. Tutta quella potenza di cui parlano i Vangeli, gli atti, tutta quella potenza la portiamo anche in preghiera, perché quel nome ci è stato donato per essere utilizzato. Come vedremo, non è una questione di nome, semplicemente di nome. Leggiamo da Atti 19, perché molti si sono appellati a delle formule nel mondo, ma gloria a Dio, il nome di Gesù non significa semplicemente un insieme di lettere, è molto di più. Atti 19, dal 13 al 17. Ora alcuni degli esorcisti giudei che andavano attorno tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: io vi scongiuro, scongiurare, scacciare, per quel Gesù che Paolo predica, io vi scaccio per quel Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano sette figlioli di un certo Sceva, giudeo, capo sacerdote. Lo spirito maligno rispondendo disse loro, guardate cosa succede, Gesù lo conosco, Paolo so chi è, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su due di loro, li sopraffece, e fe loro tale violenza che se ne fuggirono da quella casa, nudi e feriti. E questo venne a notizia di tutti, giudei e greci, che abitavano in Efeso. E tutti furono presi da spavento. E il nome del Signore Gesù era magnificato. Come possiamo vedere, non è un insieme di lettere, non è una formula, non è questione di quello che diciamo, non è una formuletta usare il nome di Gesù. In questo passo il Signore ci fa capire chiaramente che non si tratta semplicemente di nome, ma di chi fa cosa, di chi fa cosa, di chi fa questo. Infatti io vi scongiuro, è detto, io vi scongiuro, dicevano queste persone, io, non come disse Pietro, io non ho niente, ma quello che ho te lo do, io vi scongiuro. Quindi è chiaro che nel nome di Gesù non significa semplicemente usare una formuletta, come i non credenti possono usare il nome di Gesù, ma semplicemente il suo nome, non possono usare la sua persona. Quindi non si tratta di una formuletta, non si tratta di un nome, ma si tratta di chi fa cosa, si tratta di una persona. Quindi nel suo nome c'è tutta la sua persona, perché quello che avevano provato a fare queste persone lo avevano fatto invece gli apostoli. Significa che in loro invece c'era tutta la sua persona, nel nome di loro potevano, nel nome di Gesù, per la sua potenza, perché era Gesù che lo faceva. In questo caso non era Gesù, quindi non è una questione di parole, di nome, semplicemente di nome, è una questione di persona, di chi fa cosa. In noi c'è tutta la gloria di Gesù, in noi c'è la persona di Gesù. Quindi mi è venuto in mente un esempio sciocco per rappresentare tutto questo. Proviamo a pensare di improvvisarci poliziotti. Provate a dire a uno in giro per strada: polizia, sei in arresto. La prima cosa che farà quella persona sarà rimanere un po' così, poi vi chiederà il distintivo, vi chiederà il tesserino se siete in borghese, e poi, avendo visto che non avete nessuna autorità, vi riderà in faccia, probabilmente, come è successo, vi venerà pure. Perché? Perché non c'è nessuna autorità in quella persona che fa questa cosa. Ma gloria a Dio, noi non siamo nemmeno in borghese, i demoni vedono tutta l'autorità di Cristo in noi, vedono tutto Cristo in noi, i demoni ci vedono bene, vedono che in noi c'è il Cristo, non siamo nemmeno in borghese noi, abbiamo tutta la gloria di Gesù, perché non è una questione di nome. Cristo è in noi, Cristo è ogni cosa in tutti, quelli che hanno creduto, quelli che sono morti e risuscitati con Lui. Quindi non è una questione di una formuletta, è che Cristo è in noi, potente e glorioso, come lo era a quel tempo. Molte volte si è pensato che quando alcuni prendevano le vesti degli apostoli o li mettevano alla loro ombra, oppure prendevano gli asciugatoi e li ponevano sui malati, i malati guarissero per una sorta di virtù, di potenza emanata dagli apostoli, da Paolo, da Cefa, ma in realtà era tutta la virtù di Gesù, era Gesù che guariva, era Gesù che faceva ciò, e lo vedremo assieme, era Gesù che faceva questo, non era una sorta di potenza nei vestiti, Gesù faceva questo. Atti 19 dall'11 al 22, perché io posso dire tante cose, ma la parola e il Dio faceva dei miracoli straordinari per le mani di Paolo, e il Dio faceva dei miracoli straordinari, e Dio faceva, non Paolo, e Dio faceva. Paolo faceva nel nome di Gesù, perché Gesù era in lui, per tutta la sua potenza, per tutta la sua forza, per quel nome che è stato donato anche a noi. Paolo faceva nel nome di Gesù. Quindi il Dio faceva dei miracoli straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano dei malati, degli asciugatoi, dei grembiuli che erano stati sul corpo, e le malattie si dipartivano da loro, e gli spiriti maligni se ne uscivano. È scritto che noi non sappiamo nemmeno pregare, noi preghiamo nel nome di Gesù, Gesù prega a noi, lo Spirito prega a noi, quindi figuriamoci se possiamo fare qualcosa che di questo tipo, Gesù la fa, quindi in noi c'è tutta la sua persona, tutta la sua autorità, tutta l'autorità di Gesù, in Gesù. Filippesi 2, 9 e 10, quindi tutta l'autorità è in Gesù. E Gesù vive in noi, noi siamo nascosti in Cristo, noi siamo nascosti in Cristo, non Cristo è nascosto in noi. Siamo abituati a questa cosa. Cristo è nascosto in noi e da qualche parte, noi siamo nascosti in Cristo agli occhi di Dio, e le potestà lo vedono bene che noi siamo nascosti in Cristo. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. La parola dice questo. Quindi quando noi operiamo nel nome di Gesù, questa è la verità, non ce ne sono altre, questa è la verità. Quindi un altro esempio sciocco potrebbe essere quello che se io delego qualcuno al lavoro, se io delego qualcuno di fare qualcosa nel mio nome, di andare a fare questo, quella persona va, porta la mia persona, porta ciò che gli dico di fare, fa nel mio nome, fa per l'autorità ricevuta quello che io l'ho mandato a fare, porta tutta la mia persona, non è che qualcuno potrebbe dirgli: ma chi sei tu? È stato mandato qualcun altro che ha autorità, gli ha detto di fare, quindi l'autorità è trasferita a quella persona, viene il nome di Gesù, viene usato da quella persona. E infatti è scritto che noi cosa siamo? Lettere. Noi siamo lettere. Sulle lettere nell'antichità veniva posto un sigillo. Veniva posto un sigillo spesso con l'emblema del casato, la casa reale. Questo sigillo il Signore ce l'ha dato, è lo Spirito Santo, è il nome di Gesù. Tutti noi che siamo lettere, portiamo quel nome sulla lettera. È scritto in 2 Corinzi 3:2. Siete voi la nostra lettera, Siete voi la nostra lettera. La lettera porta quel nome. Siete voi la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Questa lettera porta il nome di Gesù. Che lo crediamo o meno, siamo una lettera scritta con il sigillo dello Spirito Santo, nel nome di Gesù, dal ministero degli Apostoli, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito dell'Iddio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Questa lo dice il Signore, quello che il Signore dice è verità. E tutte queste verità, questa verità di avere il suo nome, di avere tutta la gloria nel suo nome, tutta la potenza nel suo nome, quindi nella sua persona, è verità. Il Signore ci dice, ci ha comandato di fare ogni cosa nel nome di Gesù. Non è che ci ha detto fai questo, quello, se ti va, ogni cosa nel nome di Gesù, ogni cosa, è un comandamento. È scritto che chi sa fare il bene non lo fa, commette peccato. Fare il bene significa fare ogni cosa nel nome di Gesù. Questo è fare il bene. Lo dice la parola, fare ogni cosa nel nome di Gesù. Non fare per questa testaccia che cerca di continuamente di fare qualcosa con le proprie forze, con la propria intelligenza. Quindi, se questo è lo scopo di Dio, quello di dare gloria al suo nome, di lasciarci, di comandarci di usare il suo nome. Se questo è lo scopo di Dio, che tutta la gloria vada a Lui, ovviamente, se comprendiamo tutto ciò, sappiamo anche che lo scopo dell'avversario sarà quello di non lasciarci usare questo nome, di screditare la sua potenza, di screditare la sua gloria, di in qualche modo di sminuire la potenza che c'è in Gesù. Nel suo nome significa in Gesù. Quando noi preghiamo nel nome di Gesù, stiamo dicendo in Gesù. Gesù ti prega, Gesù in noi prega, lo Spirito Santo in noi ti prega. Quindi il diavolo sicuramente cercherà di impedire che utilizziamo questo nome, pieno di esempi gli atti, ne ho presi due per brevità, Atti 4, versetto 17. Vedete che il diavolo cerca sempre di circoscrivere la potenza del nome di Gesù, l'ha fatto nell'antichità e lo fa tuttora, cerca di mettere delle sbarre, dei recinti, delle mura attorno al nome di Gesù. Ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo, cosa? La gloria del nome di Gesù, il Vangelo, divetiamo loro con minacce, il diavolo ci minaccia, noi non ce ne accorgiamo, spesso ci minaccia, anche con la nostra incredulità ci minaccia. Divetiamo loro con minacce che non parlino più ad alcuno in questo nome. Non vuole che usiamo il nome di Gesù. Atti 5,40. Ed essi furono del suo parere, tutti i concili, ed essi furono del suo parere e chiamati gli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Quindi lo scopo non è cambiato nella storia, lo scopo è sempre lo stesso. Questo nome che il Signore ci ha donato, in antichità tutti hanno sempre cercato di capire quale fosse il nome di Dio. Anche Mosè diceva, ma chi dirò? Chi mi manda? E a noi il Signore l'ha rivelato, è Gesù questo nome. Vai e di loro. Il comandamento di Dio è sempre quello, vai e di loro. Gesù ti manda, Gesù, il nome di Gesù, la sua persona. Quindi a che scopo uso il suo nome? A che scopo uso il suo nome? Qual è il vero scopo nell'invocare il suo nome? È quello di ricevere io stesso gloria da questo nome o è quello di usarlo per la sua gloria? Perché come abbiamo visto, se lo usiamo per noi stessi, se siamo noi a fare qualcosa e non Gesù, se non è fatta nel nome di Gesù, quel qualcosa ci si ritorce contro, come abbiamo visto prima. Ci si ritorcerà contro qualsiasi cosa fatta, non in Gesù, non in Cristo, ma in noi stessi, e per la nostra fiducia in noi stessi, per la nostra intelligenza, ci si ritorcerà sempre contro. Io ho tremato davanti a questa realtà, perché ci sono molte cose che ancora voglio fare al di fuori del nome di Gesù, ma la parola ci avverte, ce lo dice, fate ogni cosa nel nome di Gesù. Io cerco ancora anche cerco di fare tante cose al di fuori di questo nome, ed è un ammonimento molto, molto grave. Quindi volevo leggere, se vogliamo capire quanta gloria c'è nel nome di Gesù, quanta potenza abbiamo in Gesù, quanta ricchezza, basta leggere Ebrei. Perché il Signore ha scelto di mettere tutte queste ricchezze in Ebrei? Perché, essendo gli Ebrei di collo duro, volevano essere qualcosa da sé. Quindi il Signore ha proprio demolito, attraverso questa parola, tutto quello che noi cerchiamo di costruire nella nostra vita, qualche intelligenza, qualche supremazia, qualche ricchezza da noi stessi, come cercavano di fare gli Ebrei. Infatti cosa dice Ebrei? Cristo superiore agli angeli. Cristo superiore agli angeli, quale figliol d'uomo? Cristo superiore a Mosè. Cristo superiore a. Cristo superiore a. Cristo, Cristo, Cristo. Il Signore ha messo in Ebrei tutta questa ricchezza per farci capire che in Cristo è ogni cosa. In Cristo è ogni cosa. Quando quello che cerco di spiegare è che in Cristo abbiamo tutto e pienamente. Quando ci accostiamo a Dio, io ho dovuto riconoscere che non avevo compreso bene queste cose. Quando ci accostiamo a Dio, abbiamo quello che Ebrei descrive. Quando usiamo il nome di Gesù, abbiamo quello che Ebrei descrive. Non abbiamo quello che noi pensiamo, quello che la parola dice di Gesù. Quando ci accostiamo a Dio nel nome di Gesù, quando operiamo nel nome di Gesù, abbiamo tutto quello che Ebrei ci spiega, non una parte, perché Gesù non è diviso. Abbiamo tutto, tutto Ebrei. Bisognerebbe leggerlo tutto. Ho voluto ricavare le tre cose essenziali che sono molto importanti per quello che sto dicendo, per l'accostarci a Dio, attraverso l'accostarci per operare e per essere sicuri di poter operare. Volevo leggere dal capitolo 7, perché il nostro cuore ha proprio bisogno di capire quale ricchezza abbiamo in questo nome, perché spesso ci accontentiamo di sapere che Gesù è il nostro intercessore, è il nostro sacerdote, ma non entriamo in tutta quella potenza, in quella gloria, in quella certezza di poter fare ogni cosa nel nome di Gesù. Ebrei 7, versetto 17. Sono alcune cose, perché non basterebbe un mese per meditare l'epistola agli Ebrei, tutta la gloria che c'è in Gesù. Non, certo io non la posso spiegare in 10 minuti, ma queste tre cose sono veramente essenziali per l'argomento che abbiamo trattato. Versetto 17. Poiché gli è resa questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec, giacché qui vi è bensì l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Poiché la legge non ha condotto nulla a compimento, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio. Libertà di accostarci a Dio, certi che quel nome è accettato da Dio, libertà, certi di poterci accostare a Dio, migliore speranza. Se si accostava a Dio Mosè, quanto più noi in Cristo possiamo accostarci a Dio. Nel nome di Gesù c'è tutto il suo sacerdozio. Quando noi andiamo a Dio nel nome di, diciamo nel nome di Gesù, stiamo dicendo: in Cristo vengo a te. Per tutto quello che Lui ha fatto, per tutto quello che Lui ha compiuto per me, per il suo sangue, per la sua potenza, per la sua gloria, per la sua ricchezza, vengo a te. Certezza, il Signore ci ha dato certezza di poterci accostare a Dio, nel nome di Gesù, in Gesù. E in quanto ciò non è avvenuto senza giuramento, il Signore ha addirittura giurato, poiché quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma Egli, Gesù, è con giuramento, per opera di colui che gli ha detto: il Signore l'ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno. Tutto il suo sacerdozio, tutta la sua gloria è nella nostra preghiera, non una parte della sua gloria, tutta la sua gloria di sacerdote chiaro che la nostra preghiera sarà accettata, è di tanto più eccellente del primo patto del quale Gesù è divenuto garante. Vedo che ho tempo, quindi vorrei continuare a leggerlo. È di tanto più eccellente del primo patto del quale Gesù è divenuto garante. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, per la morte erano impediti di durare, giustamente. Ma questi, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Onde che può salvare appieno quelli che per mezzo di lui, nel suo nome, per la sua persona, si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Uso il nome di Gesù? Bene, sto usando tutta la sua gloria, tutto quello che dice questa parola in ebrei, cioè vengo per il mio sacerdote perfetto. Infatti, versetto 26, e infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Noi ci stiamo appellando al nome che è al di sopra dei cieli quando preghiamo, non a un altro nome. Il quale non ha ogni giorno bisogno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire dei sacrifici, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli l'ha fatto una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a infermità, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il figliuolo che è stato reso perfetto per sempre. Quindi la nostra preghiera nel nome di Gesù è fatta dal sacerdote perfetto per sempre. È ovvio che sarà ascoltata se la stiamo facendo in Cristo, è ovvio perché egli è perfetto. Non possiamo avere dubbi sulla nostra preghiera. Se è fatta in Cristo, fate ogni cosa nel nome di Gesù. Una cosa fatta nel nome di Gesù la fa un sacerdote perfetto. Un sacerdote perfetto. Infatti ci si sforzava di fare comprendere questo, tutto ciò. 8.1. Ora il punto capitale delle cose, si sforzava di fare comprendere il punto capitale. Il punto capitale qual è? È questo. Che abbiamo un tale sommo sacerdote che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo, che il Signore e non un uomo ha eretto. Il nome che usiamo è la destra di Dio. Quindi questo per capire che noi possiamo accostarci, appressarci a Dio in Gesù. Possiamo benissimo. Perché? Perché Gesù è il nostro sacerdote. A che scopo? A che scopo? Lo vedremo assieme. Lo scopo di dare gloria al suo nome, come abbiamo già letto. Per operare per la sua gloria, per usare il nome di Gesù. Quindi vedremo che questo nuovo patto di cui parla è un escalation, ebrei, 7, 8, 9, 10, un escalation. Siccome lui è sacerdote, siccome ha dato il tuo sangue e siccome è sacerdote, ha fatto un patto con te e per questo patto puoi operare nel mio nome facendo grandi cose e avere piena certezza di fede. Quando arriveremo al 10, piena certezza di fede, senza dubbio. Quando ti trovi davanti a una circostanza, sia essa una preghiera, sia essa un'opera nel nome di Gesù, piena certezza di fede. Ebrei 9,15. Ed è per questa ragione che egli è mediatore d'un nuovo patto, affinché avvenuta la morte per la redenzione delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Quando usiamo il suo nome, nel nome di Gesù, stiamo dicendo: ecco la mia eredità, mi presento perché tu mi hai detto che ho un'eredità. Nel nome di Gesù significa andare e dire: questa è la mia eredità. È mia, ce l'ho nel suo nome. Infatti dove c'è un testamento, ne parlavamo anche domenica, mi ha rallegrato molto questa cosa, dove c'è un testamento bisogna che sia accertata la morte del testatore e Gesù è morto, il testamento c'è. Quindi quando usiamo il nome di Gesù stiamo dicendo: questo è il mio testamento, qui c'è scritto e quindi io, credendo a quello che dice il testamento, opero in preghiera, in opere, in ogni cosa. Lo dice il testamento? Lo dice il testamento? Lo dice il Vangelo, lo dice la parola di Dio. Il testamento ci è stato dato perché Cristo è morto per noi. Quindi quando usiamo la sua persona, e ripeto, usare il nome di Gesù vuol dire usare la sua persona, stiamo usando tutto quello che contiene Ebrei. Il suo sacerdozio, le sue virtù, la sua ricchezza, il suo testamento e la sua eredità, l'eredità promessa, dice la parola. Stiamo usando tutto nel nome di Gesù. Quindi, 10:19. Cosa dice la parola dunque? Se le cose stanno così, se stanno così le cose. Avendo dunque, fratelli, libertà, libertà per tutto ciò che vi ho elencato, dice, fratelli. Libertà di entrare nel santuario. Quindi abbiamo la libertà di entrare nel santuario, in virtù del sangue di Gesù. Per quella via recente e vivente, che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, cosa dobbiamo fare? Non dubitare. Accostiamoci di vero cuore per ogni cosa. Io ho dovuto confessare che mi accosto per alcune cose, per altre no. Accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza. Non credere nel nome di Gesù, nella sua potenza, nella sua gloria, è sempre mala coscienza, è il corpo lavato d'acqua pura. Riteniamo fermamente, ma ritieni fermamente, il Signore mi ha proprio bastonato con questa parola, ritieni fermamente quello che io ho detto, ritienilo fermamente, perché non l'hai detto tu, l'ho detto io, ritieni fermamente la confessione della tua speranza. In chi hai sperato? Abbiamo visto che non possiamo sperare se non nel suo nome. Qual è la nostra speranza? È in Gesù. Ritieni fermamente la confessione della tua speranza, senza vacillare. È chiaro che poi noi chiediamo ogni tanto, io chiedo nel nome di Gesù, vacillo, ma cosa dice la parola? Che chi dubita, simile a un'onda del mare, agitata qua là, quindi non si aspetti quel tale di ricevere qualcosa. Perché? Perché sta pregando senza questa consapevolezza, senza la consapevolezza di ciò che sta dicendo Cristo in lui. Quindi, se Cristo è in lui, se lui sta pregando nel nome di Gesù, ma non crede ciò, non crede di ricevere, vuol dire che non ha capito nel nome di chi sta pregando. Ne ho dovuto confessare queste cose al Signore. Vuol dire che non ho capito nel nome di chi sto pregando. Sto facendo quello che fa il diavolo, sto circoscrivendo il suo nome, lo sto rimpicciolendo, non credo quello che dice questa parola. Seconda Corinzi 3, versetto 4. Mi ha colpito questa parola, non so come mi è saltata al cuore, ma una tale confidanza, la confidenza di cui stiamo parlando, una tale confidenza noi l'abbiamo per mezzo di Cristo in Dio, per mezzo di Cristo presso Dio. Una tale confidenza sia solo per mezzo di Cristo presso Dio. Questa confidenza, questa di cui stiamo parlando, sia solo per mezzo di Cristo. Questa confidenza di cui stiamo discutendo. Non già che siamo di per noi stessi capaci di pensare alcunché. Si rendeva conto che non era capace di un bel niente. Non siamo capaci di niente. L'avevano capito bene. Quindi la confidenza che lui aveva, sapeva bene che ce l'aveva attraverso Gesù. Non confidava in un bel niente, se no. Non già che noi che siamo di per noi stessi capaci di pensare alcunché. Come venendo da noi. Ma la nostra capacità viene da Dio. La nostra capacità viene da Dio. Che ci piaccia o meno, che lo crediamo o meno, la nostra capacità, quella di cui abbiamo parlato, viene da Dio ed è potente. Che lo crediamo o che non lo crediamo, abbiamo questa capacità che viene da Dio. Ce l'abbiamo. La nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto. Reso capace, perché non abbiamo niente. I ministri infatti operano. Non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ora, giustamente, dice, ma se il ministero della morte, scoprito in lettere, su pietre, fu circondato di gloria, questo ministero, tacché il figliore di Israele non potevano fissare lo sguardo nel volto di Mosè, questo mi ha parlato molto, nell'antichità non si poteva fissare lo sguardo su un uomo, ma quanto più su coloro che sono figlioli di Dio allora, un nuovo ministero, più potente e glorioso di prima, quanto più adesso siamo noi che non crediamo. A motivo della gloria che pur svaniva del volto di lui, non sarà il ministero dello Spirito circondato di molto maggiore gloria? Molto maggiore gloria, sono io che non lo credo. Se infatti il ministero della condanna fu con gloria, quello della condanna è con gloria, ma allora quello della giustizia, quanto grande sarà questo ministero? Quanto forte sarà questo ministero della giustizia? Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso. Questa è la vera gloria, quella che abbiamo adesso in Cristo, nel nome di Gesù. Questo è il vero ministero glorioso. Questo è il vero ministero. Il vero volto lucente è in Gesù. Accelero un po', mi sono dilungato. Quindi abbiamo visto che è un comandamento usare il nome di Gesù. È un comandamento, se non lo crediamo stiamo peccando, perché chi sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Fare il bene, fare ogni cosa nel nome di Gesù, secondo tutto ciò, secondo questa, la capacità che viene da Dio, la capacità che viene da Dio. Quindi, detto questo, da cosa deriva la mia scarsa potenza in opere, in preghiera? Da cosa deriva? Da cosa può derivare la scarsità di opere, la scarsità di ricchezza spirituale? Da cosa può derivare? Luca 9:41. Perché giustamente ho detto davanti al Signore, ma se sono così misero, a cosa è dovuta tutta questa miseria che ho? Perché se le cose stanno così, e me l'hai detto fino adesso, a cosa è dovuta questa mia scarsità? A cosa devo questa mancanza di opere nel tuo nome? Scarsa mancanza di fede, di opere, di preghiera, questa scarsa mancanza, a cosa è dovuta? Luca 9:41. E Gesù, rispondendo, disse, ricavo solo questo versetto per brevità, gli apostoli cercavano di guarire una persona e non erano riusciti a farlo. O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò io con voi e vi sopporterò? Quindi ho dovuto confessare al Signore il vero problema. Qual è il vero problema? Generazione incredula e perversa. Il Signore non ci va giù piano. Incredula e perversa. Qual è il motivo della tua scarsa virtù, il tuo scarso operare nel mio nome? Incredulità, perversità. Questa è la vera ragione, incredulità, perché non crediamo a quello che il suo nome è, il suo nome, la sua persona. Non crediamo a quello che Gesù è in noi, non in qualcun altro. Gesù è questo in noi. Io ho dovuto confessare, Signore, tu sei tutto ciò in me, tutto ciò in me. Io sono incredulo, io sono perverso. Punto. Infatti, un altro punto in Matteo 17:19-20, cosa dice il Signore? Allora gli domandarono, infatti, i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte per non fare brutte figure che non avevano operato, gli chiesero: perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? E Gesù rispose loro: a cagione della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avete fede, ma fede in chi? Fede in cosa? Fede nel nome di Gesù, nella sua persona. Quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte: passa di qua, là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Quindi, per chi entra in questa consapevolezza, la preghiera di Gesù sarà la stessa di Gesù in Giovanni 11, quando disse: Signore, io so che tu mi esaudisci sempre. Perché? Il messaggio di Giovanni 11 è chiaro. Io ti prego in Cristo, nel nome di Gesù. Chi è che sta pregando? Gesù. E Gesù cosa dice? Tu mi esaudisci sempre. Quindi, quando la nostra preghiera la fa Gesù, Gesù si sta rivolgendo a Padre e sta dicendo al Padre, io so che tu mi esaudisci sempre. La preghiera che fa Gesù in noi è questa. È Gesù che prega in noi. E Gesù viene esaudito sempre. Gesù stava ringraziando per la risurrezione di Lazzaro prima che Lazzaro risuscitasse, era certo. Quindi questo è un chiaro messaggio rivolto a me di capire che Gesù sta pregando in te e Gesù è certo della risposta. Se tu preghi in Gesù, questa sarà la tua affermazione. Io so che tu mi esaudisci sempre perché è Gesù che va al cielo per il suo sacerdozio, mostrando il patto, mostrando l'eredità, mostrando il testamento e dicendo lui sta pregando attraverso di me. Quindi quanta ricchezza c'è nel nome di Gesù. E sta tutto nel crederlo, ma è tutto lì. Noi pecchiamo, io pecco di incredulità, perché le opere non sono cambiate, io sono lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ma c'è di mezzo questo problema dell'incredulità. Ma gloria a Dio, il suo nome ce l'ha dato. Il suo nome è per noi, è in noi. Cristo è ogni cosa in tutti, Cristo è in noi. Usa il nome di Gesù, Umberto. Usalo, stai tranquillo, piena certezza di fede. Usalo perché io te l'ho dato, perché tu lo usi per dare gloria a me. Te l'ho dato, io desidero la mia gloria. E per farlo ti ho dato il mio nome. Usalo e sii certo di quello che io ho detto, che quel nome è. Quel nome è il nome di Gesù. Che il Signore benedica i nostri cuori nell'accogliere questa ricchezza che c'è nel nome del Signore, quindi nella sua persona. Amen.